nostro Nauticast. Astronauticast stagione, attenzione attenzione, non devo sbagliare, stagione 8 episodio 1, live dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi, con me c'è la squadra quasi al completo. Partiamo da ordine in cui li vedo sul Hangout. C'è da Modena Riccardo Rossi.
Hai preso la sprovvista, trovavo il tasto per smutarmi. Ciao e bentornati all'ottava stagione del podcast. Siamo ancora qui a raccontarvi di Astronautica e a farvi divertire, se possibile, chiaramente.
8 anni, pensavo che c'è qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento che non era ancora nato quando abbiamo cominciato. Può essere, non, magari no, però voglio dire, chi è che a 8 anni vuole ascoltare gente noiosa come noi? Però potrebbe essere.
Come qualcuno dice, sarebbe che a quest'ora fosse già nato un bambino che nel futuro andrà magari su Marte, a quest'ora è anche nato, non era ancora nato qualcuno quando era andato nella prima puntata di Astronautica.
Vero, 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 vero. La domanda, è già nato il primo uomo su Marte? Chi lo sa, magari potrebbe essere un ascoltatore di Astronautica. Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/spacehumor per le sue rielaborazioni umoristiche di quello che succede nello spazio, intorno allo spazio, a proposito dello spazio. A proposito dello spazio, andiamo invece a Carmagnola da Luigi Morielli.
Buonasera a tutti e bentornati ad Astronauticast da Luigi Morielli da Carmagnola.
Luigi Morielli, columnist per la rivista online Celum, la rivista, come funziona adesso, se è in PDF, giusto?
Sì, però no, chi si vuole può ancora abbonarsi
non è più
su cartaceo, però non è più in edicola, sì.
Alberi morti e bit. bene, altrimenti twitter.com/monzitrek e il suo blog astrogation.blogspot.com con la traduzione dello Space Report. Bene, vedo che... Spero di non essere io ad avere problemi di banda, perché sentivo Ricky un po'... questa è un'anticipazione che non dovevate sentire. Ricky era un pochino con poca banda e anche Luigi lo vedeva un po' statico, però... Proseguiamo con il giro di saluti. Da Milano c'è Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, quest'anno con un nuovo look... Finalmente, dopo soli 3 o 4 anni, ho mandato in pensione le mie cuffie taglia XXL e me ne sono procurate altre di taglia small, come potete vedere se seguirete la diretta oppure se rivedrete.
Ma non se ne accorge nessuno? Non se ne accorge nessuno, perché hai la sedia dietro che sembrano esattamente due gigantesche.
Esatto,
è vero.
Se fossi poggiatesta della sedia, simula le cuffie di taglia XXXXL.
Se fossi più basso sarebbero tipo le orecchie di Topolino, ma...
Adesso proviamo così.
Ecco, così vediamo le dimensioni reali delle nuove cuffie wireless. Molto, molto bene. Paolo Amoroso, paoloamoroso.com per informazioni di carattere generale sulla sua augusta persona, oppure su Google Plus, l'outlet principale con cui augusta il mondo, se non un'augusta persona, con le sue pontificazioni su astronautica, sulla storia della scienza, sulla diffusione della scienza, la divulgazione, o come si dice adesso? Popolarizzazione? No. Divulgazione era giusto?
Comunicazione. In 100 modi diversi.
Comunicazione. Ok, preso appunti. Molto bene, siamo partiti allora con la stagione 8. Ci prendiamo qualche minuto per cercare di capire dove siamo rimasti, che cosa è successo. No, devo seguire la scaletta, non l'ho fatto. Oggi è il 1 ottobre 2014 e potete lasciare commenti e domande nella chat della pagina della diretta, se ci state seguendo in diretta, che trovate su astronautica.com/live e forse anche... live.astronauticast.com, se funziona,
è una, certo, delle cose che funziona.
Ok, l'ho fatto al volo, non mi ricordo se l'avevo testato. oppure potete lasciare delle domande utilizzando l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus e Paolo le raccoglierà e le sottoporrà alla nostra attenzione. Fatelo anche semplicemente per dirci ciao, visto che è la prima settimana. Che cosa invece ci siamo rimasti, ci siamo, che cosa ci rimane da dire nel periodo non collegato, come dicono al 90° minuto, come ho detto più volte, quindi adesso probabilmente Riccardo lo taglierà in uno speciale in cui mi fa notare che dico sempre le stesse cose. Abbiamo un po' di informazioni di carattere generale per l'associazione Israel. Prima, la più importante è che ci stiamo avvicinando a passi da gigante con alla Convention Astronautical 7. Marco Zambianchi non è qui con noi, anche perché è in Italia a preparare il terreno a questa cosa che era regolare. Cercheremo di recuperare la nostra regolarità dopo aver saltato un annetto e mezzo. Alecco, chi può dirci qualcosa in più sulla convention che è più preparato di me?
Intanto ricordiamo che si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2014. Tra pochi giorni pubblicheremo il programma definitivo sul sito astronauticon.it, ma vi anticipiamo già adesso che avremo due ospiti prestigiosi. Il responsabile scientifico di un importante spettrometro del satellite astrofisico Integral dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi il principal investigator di questo strumento, perché il tema di quest'anno è proprio le mission operations, cioè le operazioni di missione, la gestione delle operazioni da terra di missioni con e senza equipaggio. Integral, dicevamo, è un satellite astrofisico e vi ricordiamo che il nostro Marco Zambianchi è uno spacecraft controller proprio di questo satellite. E l'altro ospite importante che contribuirà a parlare di questo tema ad Astronauticon 7, un nostro ormai utente da vecchia data di forum astronautico, dove utilizza il nickname Buzz, ma in real life si chiama Sergio Palumberi, ed è da pochi mesi, dall'inizio dell'estate del 2014, diventato direttore di volo del laboratorio europeo Columbus della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi, diciamo, è il Gene Kranz del laboratorio Columbus, ha un ruolo importante, poi ci racconterà lui stesso che cosa fa. Ci
Beh,
saranno
diciamo che
naturalmente
la moglie di Sergio è anche lei lavora per Columbus ed è in control room con lui, quindi potrebbe direttamente portargli il gilet come faceva la moglie
Ah, ecco, sì, certo, magari
di
bianco appunto, come si usa in queste, come usava Gene Kranz.
O anche da mangiare, visto che sottofondo rumore di piatti e...
Si sente, è
Anche
la cucina qui
e,
sotto.
oltre a questi ospiti, naturalmente avremo degli utenti del forum, dei soci ISA che ci presenteranno i loro interventi, ci racconteranno le loro esperienze. Come vedrete poi nel programma definitivo. Invitiamo tutti a partecipare, è una bella occasione per conoscersi, per ascoltare qualcosa di interessante, anche per incontrare dei professionisti del settore.
E mentre Samantha si avvicina alla sua partenza per la stazione spaziale, qualcosa che le appartiene e che ci appartiene è l'ha anticipata ed era a bordo della capsula Dragon. Che cosa
Sì,
c'era a bordo?
Samantha ci ha offerto questa opportunità di far volare sulla stazione spaziale alcuni emblemi della nostra associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, con il cargo Dragon CRS-4, quindi con il volo di rifornimento, con questo volo di rifornimento automatico. Un paio di settimane fa è arrivata sulla stazione spaziale una nostra patch dell'associazione ISA, e poi con il volo successivo Dragon CRS-5 che partirà nel dicembre del 2014. Ecco, Luigi la sta mostrando per chi ci sta seguendo in diretto in video, una patch simile a quella che è adesso già nello spazio. E nel volo successivo, dicevamo, verrà raggiunta da una maglietta, da una t-shirt della nostra associazione appositamente disegnata con un logo appositamente disegnato dal nostro Riccardo, che unisce il logo di ISA ad alcuni elementi del logo della missione futura di Samantha. E Samantha terrà con sé questi oggetti per una parte la sua permanenza sulla stazione spaziale. La patch ha il rientro garantito con un volo cargo Dragon, ma non sappiamo ancora quale, quindi potremo riavere questo oggetto che sta volando nello spazio. Grazie, ringraziamo Samantha per questa opportunità unica, per questo onore che ci fa.
E ci resta da fare qualche shout out. Il primo va agli amici di Scientificast che si sono accaparrati il Macchia Nera Italian Awards, uno dei più prestigiosi premi italiani per quanto riguarda la comunicazione online, quindi per podcast, siti web, ci sono diverse categorie. E vediamo un po' il miglior podcast. Qual era il titolo preciso?
Non ricordo esattamente qual è la categoria. Mi cogli impreparato.
Podcast educational e tecnico divulgativo. Penso che siano entrambi, cioè, no, penso che siano tre diverse categorie e sono riusciti a accaparrarsene una. Quindi,
Erano candidati in due e l'hanno vinto in una categoria.
esatto. Quindi, Scientificast, l'ultimo shoutout è invece per l'utente Lupin su forumastronautico.it, uno delle nu nuove colonne portanti, perché non credo che sia da tantissimo tempo sul forum, ma che si sta distinguendo per una partecipazione particolarmente attiva ed è molto appassionato di statistica, di o quantomeno delle statistiche legate al volo spaziale abitato. Di conseguenza direi che per fargli gli auguri di compleanno diciamo che ha raggiunto il suo 16.801 giorno di missione, che è pari al 289% del tempo in cui il primo modulo della stazione spaziale è stato in orbita. Quindi potremmo dire che compie circa 3 ISS, se l'Italia dell'ISS oggi fosse un'unità di misura. Possiamo anche dire che nello stesso tempo Giove ha compiuto 3,88 rivoluzioni attorno al Sole e che prima della nascita del nostro utente Lupin, ci sono stati 28 lanci con equipaggio, tra Unione Sovietica e Stati Uniti, e l'ultimo volo prima della sua nascita è stato il lancio dello sfortunato Komarov con la Soyuz 1, e la prima missione, dopo la sua nascita è stata invece Apollo 7, quindi la prima missione di una Soyuz e la prima missione abitata di, una capsula Apollo.
Ma non hai ricordato quanti distant flyby di Cassini ci sono stati ultimamente, da quando sei iscritto al forum? Vabbè,
Ci
comunque,
sarebbe
nello stesso.
è vero, sarebbe stato effettivamente interessante.
Davvero
Ma
il
vabbè,
contatore, probabilmente.
non ci stava in un tiny int, probabilmente. Ci voleva un unsigned long int o qualcosa di simile. Ma va bene, l'ultimo shout out non è uno shout out da poco, e ce l'abbiamo qui con noi. L'ospite di questa settimana è già collegato con noi, l'avete già sentito, lo conoscete bene. Credo sia stato anche già ospite in qualità di ospite da Riccardo
È
Rossi.
un ospite prestigioso per il quale la nostra associazione ha speso un patrimonio. L'abbiamo fatto volare in business class negli studios di Modena per averlo qui questa sera. Spero che valga la pena questa spesa.
Benvenuto, Riccardo.
Oh, ma che piacere, grazie per l'invito in trasmissione, mi fa piacere essere qui tra di voi e contarvi quello che è successo. E volevo solo chiedere se si sente bene, perché mi avete detto che mi male prima era.
Potrei suggerirti di togliere il video, non che non voglia vedere la tua augusta faccia. Mi piace questa parola, augusta stasera la sto abusando, ma ti chiedo. Magari, ecco, perché
Ma il
sei.
mio educatore di banda dice che non sto facendo niente, quindi secondo me il problema è da un'altra parte. Vuoi che provo a riavviare l'hangout? Tu intrattieni allegramente i nostri.
Posso fare un balletto o qualcosa di simile nel frattempo? Voi lo sentite bene per caso? Magari è solo un problema mio. Lo sentite anche voi?
Io
Anch'io lo
Sento un po'
sento
tutti.
un po' disturbato. Sì, anch'io sento un po'
Io sento
disturbato.
tutti i saltellanti, quindi non so su quanto
Adesso è
faccio tempo.
migliorata la situazione della banda.
Boh, facciamo una
Intanto,
prova.
magari in
Ok,
attesa che torni
tu
Riccardo,
Paolo.
potremmo passare alla. Dimmi.
No,
No,
volevo
no, no,
suggerire.
io non sono andato via, ditemi voi.
Ah, non avevo visto il tuo avatar. E se ci sei ancora, allora possiamo.
E invece adesso non sento Paolo.
Ecco, infatti è caduto Paolo. Vabbè.
E io che volevo suggerire a Paolo di intrattenere il pubblico mentre tu ti ricollegavi, eviteremo. Ma
Boh,
è così,
fly as is.
sono tornati i Gremlins perché abbiamo detto che facciamo la prima puntata, hanno visto l'annuncio su Google Plus e si sono presentati puntuali. Non so neanche se magari partire con la prima notizia. Vuoi partire con la prima notizia, Luigi? Mentre Paolo torna, ha appena scritto che riavvia il router, quindi è una cosa probabilmente che andrà per le lunghe.
Ah, ok, allora vado io con le non notizie che erano previste più avanti. In pratica
Ah,
la
hai lo studio
notizia
mode?
che io
Sì.
aspetta che verifico perché mi avevo avuto un ho avuto anch'io un riavvio prima, eh. Non so se infatti, guardala lì che non c'è. Ok, adesso dovete sentirmi
Eccoci.
meglio.
Al massimo poi tagliamo questa parte, ma perché no? È la prima
Ma no,
puntata, giusto?
tanto siamo. È tutto un divenire. Allora, io volevo parlarvi delle due nuove sonde che sono arrivate intorno a Marte. In pratica, il 21 settembre è arrivata intorno a Marte la MAVEN, che è la Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Dell'Agenzia Spaziale Americana è entrata intorno a Marte, come dicevo, domenica scorsa, no, l'altra domenica, 21 settembre, e si è inserita in un'orbita fortemente ellittica e ha fatto un viaggio di 9 mesi, quasi 10, e 711 milioni di chilometri per poter arrivare su Marte. È una sonda che si occuperà di studiare l'atmosfera marziana e la sua evoluzione per studiare appunto come si è sviluppata col passare del tempo e soprattutto capire se potrebbe magari essere una possibile evoluzione della nostra atmosfera. Quindi diventa chiamiamolo così, un banco di prova per capire se Marte una volta era stata una terra a sua volta. Dopo questo arrivo di MAVEN c'è stato il 24 settembre alle 4 del mattino ora italiana è entrata in orbita intorno a Marte anche la MOM, Mars Orbital Mission, che è indiana per l'Agenzia Spaziale Indiana. E anche questa sonda ha fatto il suo bel viaggio di 680 milioni di chilometri, 10 mesi di viaggio e quindi abbiamo a questo punto due nuovi nostri satelliti che orbitano intorno a Marte. Consideriamo che attualmente tutte e due queste sonde che sono arrivate sono in fase di inizio del commissioning, cioè sono arrivate e sono entrate in un'orbita molto ellittica, quindi nelle prossime settimane cominceranno a correggere l'orbita per avvicinarsi molto di più alla superficie marziana. MAVEN ovviamente si avvicinerà molto di più perché scenderà fino a 150 km dalla superficie del pianeta rosso, proprio per il fatto che dovrà sfiorare la parte più esterna dell'atmosfera marziana, mentre la sonda indiana rimarrà su un'orbita più ampia. E queste due sonde entrano a far parte della costellazione terrestre intorno a Marte, che contava già tre orbiter precedenti, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter e Mars Express dell'ESA, e i due rover che sono ovviamente sulla superficie, Opportunity e Curiosity. A questo punto abbiamo cinque orbiter che ovviamente potranno fare tutte quanti da supporto, non so se addirittura anche quella indiana ha qualche accordo di questo tipo, però di fatto potranno essere utilizzati per fare da ripetitore per i due rover che sono sulla superficie, che devono comunque essere mantenuti, devono mantenere i contatti radio con le sale di controllo a terra. Diciamo che questo diventa un po' fra virgolette, un piccolo smacco per la Russia, perché ultimamente da tantissimo tempo non riesce più a inserire, a mandare delle sue sonde in orbita marziana. E l'India, fra l'altro, è stata la quarta nazione appunto ad arrivare in orbita marziana, con successo in orbita marziana, e fra l'altro ci è riuscita al primo tentativo. Un'altra curiosità è che le delicate operazioni di inserzione in orbita sono state eseguite in diretta dalla sala di controllo, state seguite dal primo ministro indiano. Quindi, comunque in India la corsa spaziale, comunque l'agenzia spaziale è molto seguita ed è molto, diciamo così, molto spinta. È un vanto per l'India, in effetti. Ne hanno ben donde di essere orgogliosi di questi successi. Siamo tornati tutti in
Intanto
pista.
rivedo con piacere Riccardo nell'immagine, ci confermi che ci sei? Adesso
Teoricamente dovrei aver problema, mi sentite bene?
sì.
Sì, dovremmo esserci. Voi mi sentite? Perché avevo messo il muto e non mi
Sì?
sentivate. Molto bene. Traffico su Marte. Intanto volevo commentare la notizia di Luigi, perché effettivamente ogni volta che c'è una condizione orbitale favorevole al trasferimento tra la Terra e Marte, la stessa agenzia spaziale, adesso anche l'India si è unita, colgono l'occasione per mandare qualcosa verso il pianeta rosso. Qualcuno addirittura sul forum parlava di ossessione verso Marte, perché sempre Marte, perché vabbè. Se volete dire la vostra su questo, potete unirvi a noi sulle pagine di forumastronautico.it. Cosa facciamo?
Forse
Lo
perché è
seguiamo?
il più comodo.
Marte? Perché è il vicino. Perché
Eh sì,
sì.
infatti.
E cosa facciamo? Facciamo l'intervista, proseguiamo con le notizie, poi
Sì,
come?
direi di ritornare all'intervista che avevamo pianificato. L'intervista al nostro Riccardo, e la ragione per cui lo interviste
Perché è un
è
bel
che ha quello
ragazzo.
sicuramente. Ma in più ha collaborato alla realizzazione della patch, quindi il logo, il simbolo grafico di una missione importante, di un volo Soyuz, la Soyuz TMA-15M, su cui andrà nello spazio la nostra astronauta italiana Samantha Cristoforetti, insieme con il cosmonauta russo Anton Shkaplerov e l'astronauta NASA Terry Wirtz. Come facciamo di consueto in questi casi, chiederei a Riccardo di presentarsi un po' per chi è già molto conosciuto, anzi sicuramente conosciutissimo dai nostri ascoltatori, ma magari vogliono sapere qualcosa di più di chi è, che cosa fa, insomma, comincia a presentarti.
Sì, a parte rompervi le scatole un giovedì, vabbè, oggi è eccezionalmente il mercoledì, normalmente lavoro come grafico, no, da quando ho cominciato a lavorare, lavoro grafico, salvo una piccola parentesi, ho carriera lavorativo dove tecnico informatico, poi dopo ho preso, diciamo, la strada del grafico anche perché sono da sempre appassionato di grafica e nello specifico di grafica 3D. E per fortuna sono sempre riuscito a trovare un'occupazione che mi permettesse di esprimermi come grafico 3D, anche se chiaramente chiunque faccia un po' di grafica al giorno d'oggi sa che bisogna essere abbastanza versatili, quindi anche se c'è da fare della grafica addizionale, Photoshop, InDesign, eccetera, sono preparato. Però diciamo che ecco, il mio punto di forza è la grafica 3D. Ed è quello col quale insomma mi manco grafico 3D.
Altri hobby oltre allo spazio?
Appunto, vabbè, mentre lo sapete, appassionato di spazio, appassionato di fotografia digitale, se dico digitale perché in realtà mi sono avvicinato al mondo della fotografia solo con l'avvento delle macchine fotografiche digitali, e vabbè, astronomia e computer e chi più ne ha.
Qualcosa che ha a che fare con le onde elettromagnetiche?
Ultimamente anche, diciamo, imbeccato un po' da Mike, in realtà, è successo. Tutto questo qualche anno fa, quando mi sono affacciato al mondo del radiantismo, con spero in realtà che vedevo diciamo il team di che discuteva su come magari poter utilizzare la radio sul nostro pallone, mi ha un po' avvicinato a questa cosa. Poi i primi contatti radio con i nostri astronauti, quando c'era anche Paolo Nespoli in orbita, ho detto: ma perché Ricky, no? Anche prendi una patente da radioamatore che ti può suonare utile. Quindi ultimamente sono anche radioamatore, dai, ormai uno che sono radioamatore, è stato luglio del 2013, India Uniform 4 Alpha Bravo, come nominato, per così, per se volete segnarlo.
Intanto Michael sta mostrando proprio il logo del volo Soyuz che hai contribuito.
Ah, un attimo, che in chat c'è Alessio che mi fa una domanda che in realtà sì, è giusto specificare. Lui mi chiede se sono un grafico 3D con CAD. In realtà no, perché io mi occupo più che altro di grafica pubblicitaria, quindi non è che uso dei CAD per insomma, non è che mi metto lì a fare un motore di stando attento ai singoli componenti, alle viti e altro. Di solito lavoro un po' più pubblicitari, quindi per insomma, quello che mi fanno poi i clienti è far capire, non so, un aspetto di un loro prodotto per fini pubblicitari, divulgativi. Non è che lì a interessarmi sull'aspetto specifico del funzionamento, ma piuttosto estetico, se vogliamo, o quant'altro. Adesso per un'azienda che fa bagni, gli sto facendo rendering di bagni fondamentalmente.
E dicevamo che Michael sta mostrando in questo momento, per chi ci segue in video, il logo che hai contribuito a disegnare. Ce lo puoi descrivere in generale? E qual è il tema principale rappresentato in questo logo?
Allora, sì, questo, per chi non lo sapesse, è uno dei tanti loghi che in realtà gli astronauti indossano sulle proprie tute. Ce ne sono diversi, a partire dalla fiera del loro stato, dall'agenzia spaziale a cui fanno parte. Ci sono diversi loghi di missione. Se state seguendo Samantha, anzi spero che state seguendo il blog e tutte le i vari canali di comunicazione di Samantha, saprete che ha già una missione, che la sua missione futura e ha un suo logo, e questo è stato disegnato da come si chiama Paolo, che non
lo abbiamo intervistato in uno degli episodi precedenti.
Mi dispiace che mi è sfuggito il nome. Comunque il logo della missione futura è stato disegnato da questo ragazzo. Gli astronauti hanno anche il logo, diciamo, Expedition. In realtà hanno due logo Expedition, perché come sapete attuale di come si svolge il turno per gli astronauti, gli astronauti arrivano sulla stazione spaziale, sono parte di un Expedition, poi quando c'è il cambio di turno dell'equipaggio immediatamente successivo cambiano Expedition. Esistono
increment
esatto.
Expedition sono due increment, più o meno.
Anche questa è una delle frasi correnti di Mike, non sto scherzando ovviamente. E poi esiste un altro logo che è quello di cui ho avuto l'onore e piacere di partecipare, che è il logo invece della Soyuz, equipaggio vero e proprio. Insomma, se pensate a un equipaggio Shuttle, era la stessa cosa. Loro avevano delle patch per diciamo l'Expedition, stavano la stazione spaziale, poi c'era la patch della missione vera e propria, dove c'era indicato ETSX, in questo caso è Soyuz TMA-15M, e il qualcosa che riguarda la missione. Per quello che riguarda queste patch, non una regola fissa che regola, che ne regolamenta chi è che deve fare queste patch. Normalmente, per quanto riguarda le missioni tipo futura, è già che normalmente gli astronauti vanno a, non so, a a partecipanti della chiunque cittadino della propria nazione, magari fare di fare un disegno tramite concorso, come è successo con Espoli, con Parmitano e con Samantha stessa. Questa cosa si fa anche col nome di missione. Però altre volte sono gli astronauti stessi che decidono di come creare la propria missione. Per quanto riguarda la parte della Soyuz, a me è proprio uno di questi casi in cui l'equipaggio stesso che decide come voleva fare la missione. Allora, loro ho puntato sin da subito sul fatto che tutti e tre, sia Anton Scaparro che Rivers e che hanno tutti un passato da pilota militare dell'aeronautica, quindi hanno voluto in qualche modo richiamare nel patch questo ramo di passione d'origine e in qualche modo collegarlo al mondo dell'astronautica, fare una specie di continuazione che dal mondo dell'astronautica arrivare quello dell'aeronautica arrivare quello dell'astronautica, che se vuoi è abbastanza naturale, ma si basti pensare a diversi curriculum degli astronauti. Dimmi Mike, perché te la ridi?
Perché non ho capito assolutamente nulla delle ultime cose che hai detto. Stavi cercando di paragonare il mondo dell'aeronautica per l'aereo col mondo dell'astronautica, ma la parola aeronautica per qualche motivo è sempre scappata. Forse una volta è riuscita a passare. Prova a disattivarti il video, scusa.
Le mie puntate sono sempre quelle. Non lo so come va un po' meglio, non ho cambiato niente.
Molto meglio, molto meglio sembra.
Bene, diciamo, quindi loro, dicevo, sono piloti e volevano in qualche maniera fare questa cosa nella patch. Di base, che è di Scaparlo insieme a un altro astronauta che per adesso è ancora un Ascan, è un canto astronauta, non ancora volato, è stato di partire con l'idea di sfruttare l'orizzonte artificiale. Penso che sappiate tutti che l'orizzonte artificiale è quello strumento, tutti gli aeroplani che in maniera molto molto intuitiva, molto, molto diretta, e in che posizione aereo rispetto all'orizzonte.
Indicatore di assetto.
Esatto, tra l'altro ancora alla fase embrionale, quando parlavamo tra di noi di questa cosa che era chiaramente mi parlavo con i nostri amici del podcast di questa cosa, anche Paolo aveva detto ma potremmo proporre qualcosa a che fare con l'orizzonte artificiale. In effetti era una cosa abbastanza naturale pensare a una patch rotonda. L'orizzonte artificiale è uno strumento rotondo e quindi insomma come idea di base era buona. Quindi Manta mi ha mandato la bozza di patch che praticamente racchiude già tutti i nemici che vedete lì, solo che era, diciamo, dimensionale e stilizzata. Ed è anche quello che ringrazio ancora Samantha, pensato a me, sapendo appunto che, come vi dicevo, il mio curriculum sono, ho detto magari gli potevo dare una mano, e figuriamoci se io gli dicevo di no. E mi sono subito messo all'opera. Quindi la prima cosa che ho fatto era a inserire la sua 3D, visto che, come vi dicevo prima, sono appassionato di 3D e spesso mi viene più facile dire qualcosa in 3D e riportare magari in un aspetto bidimensionale piuttosto che fare uno schizzo e poi fare il procedimento contrario. Ho messo la Soyuz di tre quarti, diciamo, nella loro versione era proprio vista da dietro, vedeva solamente, diciamo, la parte posteriore della Soyuz con di taglio i pili solari. Ma perché è proprio ricalcava esattamente quello che si può vedere in un orizzonte artificiale. E poi gli altri elementi che ho subito che erano già in evidenza nella, diciamo, nella bozza iniziale, quella di giocare negli indicatori e i indicatori dell'orizzonte artificiale per richiamare dei numeri che abbiano un senso con la missione. Quindi in questo caso abbiamo le si vede, diciamo, l'indicatore del pitch della Soyuz che è 50 60 70, quindi è circa intorno ai vuole essere circa intorno ai 50-51 gradi, per ricordare che l'orbita della spaziale è inclinata di 51 gradi, mentre diciamo, l'angolo di rollio della Soyuz è inclinata sul lato di 15 gradi, e questo varia il 15, che è il numero della Soyuz, che è la TMA-15M. Dopodiché c'è una spaziale sullo sfondo, elementi tutti abbastanza anche ricorrenti nelle altre, ma d'altra parte insomma, si vuole andare sulla stazione ed è giusto metterla in evidenza, i nomi dell'equipaggio e della missione. Poi sempre tutto questo lavoro non è che l'abbia fatto io di sana pianta, è stata un'interazione con loro, con i tre astronauti, che mi di volta diceva, mi suggerivano, e poi ponevo e loro mi suggerivano cosa poter migliorare. E poi volevamo fare un altro richiamo per quanto riguarda il mondo dell'astronautica, e qui c'è forse l'unico elemento veramente ideato da me, cioè l'ombra del jet che si vede sulla Terra. Diciamo che la Soyuz sta proiettando a terra l'ombra di questo jet. Il jet in realtà non è un jet reale, ma in realtà è l'unione di tre jet differenti. C'è il muso del 21 di cui era pilota Anton Scaparro. Le ali sono quelle a delta, sono molto riconoscibili, di un F-16, proprio perché Wirtz era un pilota di F-16, e la coda è una MX, che anche qui è mastica di aeronautica, riconosce la coda della MX, che è il bombardiere che pilota Samantha. Quindi ci sono i loro tre ma richiede direttamente la loro di piloti militari. Si era pensato anche di fare un'ombra di un aereo classico, come magari un biplano, ma possiamo siamo per insomma per mettere un po' in evidenza, diciamo, la storia, l'evoluzione del volo dell'uomo, ma poi dopo siamo finiti qui così per avere un ulteriore momento di personalizzazione che richiamasse anche gli astronauti stessi in specifico.
Quindi più direttamente un riferimento all'equipaggio di questa missione. E quanto tempo fa è iniziato questo lavoro? Come è nata questa opportunità per te di collaborare?
Ma sì, più o meno ve l'ho accennato anche prima, poi ripetiamo spesso anche noi che Samantha in realtà noi la conosciamo da data, perché tempi non sospetti, diciamo così, era un utente qualsiasi di astronautico. Ok, aveva una posizione molto particolare perché era pilota militare, però era semplicemente, tra virgolette, una appassionata astronautica che però ha avuto le capacità e l'occasione di poter vincere il concorso per diventare astronauta. Quindi più o meno tra di noi, anche col direttivo del forum, ci sentavamo spesso, quella è stata la cosa fondamentale. Probabilmente gli è venuto in mente che il grafico del forum, io, quindi è stato in quel momento che mi ha chiamato. Non se mi potessi aprire la porta al volo ti so dire anche più quanto tempo fa, ma secondo me ormai le prime botte, secondo me, novembre dell'anno scorso, come
sì, tempi. Forse più o meno un anno dovrebbe essere passato, sì, quindi è stato un lavoro piuttosto lungo.
Ma diciamo non in tempo, perché comunque c'erano anche delle pause dovute al fatto che, cioè, gli impegni stessi degli astronauti, ok, magari una bozza, poi dopo bisognava attendere un'occasione in cui loro tre magari si potevano trovare insieme e discutere anche l'ISU della cosa, non solo tramite mail. Diciamo che il lavoro ha avuto un'accelerazione più che altro nella parte già con l'anno nuovo, verso non so, di marzo, aprile, per poi arrivare dove siamo arrivati.
Beh, intanto chiedo alla nostra chat, che ci sta seguendo in diretta, se ci sono domande per Riccardo su come ha realizzato e sul lavoro di grafica che ha portato poi al logo di questo volo Soyuz così importante. Tra l'altro, una cosa che notavano diversi, anche poi quando Samantha aveva pubblicato questo logo su Google Plus, insomma in altri luoghi online, che la parte che delimita l'orizzonte artificiale non è una circonferenza, non è un cerchio esatto, ma è leggermente schiacciato per la prospettiva, e questo era piaciuto molto a diverse persone, diversi che avevano visto questo logo, che dava così forse un effetto un po' più dinamico al logo complessivamente.
Sì, più che altro è anche stata una scelta dovuta al fatto di provare a mettere quasi in prospettiva la patch, che di solito le patch sono abbastanza bidimensionali. Se guardate, anche in realtà non proprio circolare, la patch stessa leggermente come spostato. Vabbè, probabilmente sono finezze che mi rendo conto solo io. Insomma, l'idea era quella di dare c'è un'idea quasi tridimensionale, un po' più dinamica, come giustamente hai detto tu.
Sì, come se la Soyuz fosse conficcata e sporga dal piano dello strumento, diciamo così, quasi.
E poi giustamente dovete tenere presente che a livello cioè di colori, di varietà, di gamma cromatica, vale sempre la pena non esagerare quando si parla di. Perché comunque alla fine voi dovete pensare che deve venirci fuori un ricamo, e quindi non è che hanno la possibilità di avere, non so, tutto lo spettro continuo di sfumatura. Cioè, in realtà non è propriamente vero, che se andate a vedere alcune patch sono molto 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 elaborate. Però ero partito con l'idea di fare una cosa comunque minimalista, proprio per anche non proporre una cosa a video, e poi dopo, nel momento la vai a realizzare, quindi vai a fare fisicamente il ricamo, poi ti cambia molto, insomma, rispetto a quello che pensavi. Invece, adesso una patch di stoffa la devo ancora vedere con Mood, ma non penso ci siano grossi problemi nel realizzarla.
Perché ricordiamo che, come accennavi anche tu prima, queste patch vengono utilizzati in diversi contesti, sulla tuta pressurizzata che indossano gli astronauti, non so se la indossano anche sulla uniforme blu da astronauti, viene naturalmente stampata e diffusa online nel materiale informativo, quindi si tratta di scegliere una combinazione di colori, una palette che abbia una buona resa su una serie di supporti, fisici e anche online.
Ci viene utilizzata sia nella tuta, diciamo, quindi quella blu, sia sulla socol, quindi e andrà a finire sulla spalla destra, quindi la vedrete presto. Ripeto, non ho ancora visto una foto con la patch, però vabbè, è roba di pochi giorni in realtà. Volevo correggere prima che il muso è di un MiG 21, volevo dire, o un MiG 29, se no un po' gli appassionati mi bacchettano.
E
Sì,
qualcuno
anche
aveva detto
perché.
anche che non aveva capito il nome dell'aereo di Samantha, è AMX.
Sì,
Forse
AX.
sembrava che hai detto AX adesso ancora,
Vabbè,
purtroppo
fammi da
ok.
traduttore.
Ti
E
traduco. Stavo dicendo
probabilmente,
che,
anzi.
mal che vada, qualcuno in Russia, qualche stampatore ti sta maledicendo in russo, se ti fischiano le orecchie perché la stampa è particolarmente ostica.
E anche
Stavi
perché
dicendo qualcosa?
dicevo, Anton Skaplerov sarebbe troppo giovane per aver potuto pilotare un MiG-21, che è un aereo degli anni 60 e 70.
Esatto.
I numeri non sono progressivi? O sì? Cioè, un MiG-29 è necessariamente più nuovo di un MiG-21? No.
Ah, questo non te lo so dire.
Ma è
Ma è
troppo. Come lo so?
probabile.
È probabile, ma non c'è. Ma non lo so, però dovrebbe essere così.
Bene, se non ci sono altre domande, qui c'era una domanda dalla nostra Veronica che chiede, visto come è messo il sole nella patch, che nella parte destra, e al di là della Terra verso l'orizzonte terrestre, come fa la Soyuz a proiettare un'ombra sulla parte scura, ma credo che lì ci sia una licenza poetica
Sono
o grafica.
assolutamente tutte licenze grafiche, come dire, anche il Sole è vicino, molto vicino a Cassiopea. Insomma, se uno guarda le costellazioni, ci sono delle chiare incongruenze con che è la meccanica celeste, però è una licenza. Sinceramente non ho pensato al fatto che l'ombra
È
non
una
può.
rappresentazione simbolica e non astronomicamente accurata.
Sì.
Bene.
Bene, ringraziamo Riccardo se non ci sono altre domande.
Ah, io grazie a Samantha per l'opportunità.
E naturalmente anche Samantha per
Ormai stiamo
questo onore.
ringraziando a profusione per magliette, gadget, varie portate su questo tutto lascia ben sperare per la missione.
E come diciamo sempre agli ospiti, Riccardo, puoi continuare a seguirci e intervenire nel resto della puntata. Ecco.
Se vuoi rimani con noi, se vuoi dire qualcosa. Guarda, ti ho tolto la notizia che era
Ma
finita.
guarda, andrò contro tendenza e penso di venire con voi.
Ok, sempre che riusciamo a capirti. Ti ho tolto la notizia che era la prossima nella scaletta per questo reshuffling che abbiamo avuto a causa dei problemi tecnici, quindi mi introduco con la notizia che ormai è vecchia e stravecchia, ma meritava di essere discussa, più che altro perché abbiamo dato ampio spazio a quello che succedeva prima. Fatemi togliere il logo, così mi inquadro anche io. La notizia di cui parliamo è un po' vecchia, è del 16 settembre, quindi è ormai un paio di settimane, ma non eravamo in stagione, ed è quella dell'assegnazione dei contratti CCT CAP, che sono la naturale conseguenza del contratto CCDEV. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei contratti di tipo privato di rifornimento della stazione spaziale e di trasporto di astronauti. Fino ad ora abbiamo avuto più o meno con lo stesso meccanismo contratti di tipo, vi ricordate, abbiamo detto più volte COTS, che sono stati aggiudicati da SpaceX e da Orbital. Vi stiamo dando conto delle missioni che portano cargo sulla stazione spaziale grazie a questi contratti. Ora è il momento invece di pensare di ridare l'indipendenza, l'accesso all'orbita bassa a astronauti americani o comunque facenti capo a NASA, indipendenza dalle Soyuz russe. Come NASA si è proposta di raggiungere questa indipendenza seguendo la rotta tracciata dai contratti cargo con contratti diretti con aziende private. Avevamo parlato dei contratti CCDEV 1, CCDEV 2, dove una serie di diverse aziende, da Boeing, SpaceX, Sierra Nevada, Orbital, anche se non sbaglio all'inizio, ma non ce l'ho sotto mano adesso. Comunque, un sacco di aziende hanno proposto più o meno fantasiose soluzioni, riciclando hardware esistente o progettandolo da zero per raggiungere la stazione spaziale e proponendolo al vaglio di NASA e mostrando milestone di avanzamento dello sviluppo di questi velivoli, con unioni tra lanciatori, semplici capsule che vanno messe in cima a lanciatori esistenti, lanciatori che vanno resi man-rated, una grossa varietà di progetti. Gli ultimi ad arrivare a soddisfare tutte le milestone pronti per la selezione per i contratti di CCT CAP erano Boeing, SpaceX e Sierra Nevada Corporation. Boeing con la capsula CST-100, l'abbiamo parlato qualche volta, è una sorta di Apollo un pochino più grande, una cosa molto simile alla capsula Orion di NASA. Ovviamente con le dovute differenze, SpaceX con la Dragon V2, che altro non è che una versione man-rated della capsula già in uso per il rifornimento cargo della stazione spaziale, e poi Sierra Nevada Corporation con l'unico spazioplano in Lizza, ovvero il Dream Chaser. La notizia ormai è super vecchia, quindi non c'era alcuna suspense nel rivelarla. È che i contratti sono stati assegnati a Boeing e SpaceX. Che cosa coprono questi contratti? Questi contratti si aspettano di vedere i primi lanci nel 2017, il pagamento di 4,2 miliardi per Boeing e di 2,6 miliardi per SpaceX copre tutti gli step necessari per la certificazione di questi nuovi velivoli. almeno una missione di test con un astronauta NASA a bordo, che validerà il velivolo e il lanciatore nel suo complesso e dichiarerà operativo il mezzo, e poi due e fino a sei con le possibili estensioni missioni operative per portare astronauti sulla stazione spaziale. Al termine di questo contratto ci saranno nuove assegnazioni, potenzialmente anche ad altre compagnie, per continuare il servicing della stazione spaziale, il trasporto di astronauti NASA fino a bordo. I requirements di queste capsule sono, è facile dire semplicemente andare sulla stazione spaziale, ma sono il trasporto, chiavi in mano, che a regime, dopo questo contratto, NASA vorrebbe semplicemente acquistare singolo volo o singolo posto sulla capsula, senza doversi preoccupare della logistica, se non ovviamente per la naturale pianificazione e l'utilizzo di eventuale hardware in dotazione di NASA o le rampe di lancio al Kennedy Space Center, ad esempio. Ma anche l'utilizzo delle capsule come scialuppa, perché l'obiettivo di NASA, oltre a affrancarsi dalle Soyuz, è di estendere l'utilizzo della stazione spaziale a oltre 6 membri dell'equipaggio. Di conseguenza, due Soyuz come capsule di salvataggio in caso di eventuali emergenze a bordo che richiedono un'evacuazione non sarebbero più sufficienti. Quindi queste capsule commerciali devono poter sostenere, devono poter stare in orbita per tutto il tempo della missione dell'equipaggio che hanno portato a bordo. L'obiettivo invece strategico, queste ovviamente sono le cose pratiche, l'obiettivo strategico è di sfruttare la stazione spaziale al 100% e andare anche oltre per gli anni che ha ancora. Qui si apre tutto un altro capitolo sul finanziamento della stazione spaziale, che con tanti anni di fine missione che vengono fatti girare nei vari meeting in questi giorni. E una volta una volta che la stazione spaziale ha questa funzionalità a regime grazie ai privati, NASA può focalizzare le sue risorse per, cioè, oltre la stazione spaziale c'è Marte, ci sono missioni con gli asteroidi, ci sono tante cose di cui vorremmo un po' più chiarezza, ma se non ci fossero tanti progetti non ci sarebbe neanche Astronauticast a parlarne. La grande esclusa di questa assegnazione è Sierra Nevada, che ha innanzitutto dichiarato che continuerà lo sviluppo del Dream Chaser anche senza i finanziamenti del CUP, ad esempio perché ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, o JAXA, l'Agenzia Spaziale Giapponese, hanno espresso interesse nel magari far volare propri astronauti con quel mezzo. Vi invito a leggere ad esempio su forumastronautico.it le discussioni su è possibile lanciare un Dream Chaser con un Ariane 5, o si tagliano le ali del Dream Chaser o si allarga il fairing, la copertura del payload in cima all'Ariane 5, e con ampie discussioni, e vi invito ovviamente a parteciparvi. Sierra Nevada, oltre a dichiarare di continuare lo sviluppo del Dream Chaser, ha annunciato che farà anche ricorso, perché è ovviamente nel suo diritto e nella procedura di assegnazione di contratti pubblici c'è anche la possibilità di fare ricorso, e entro 100 giorni il giudice assegnato dovrà pronunciarsi. Penso che da questo ricorso avremo un po' di chiarezza su quali erano i parametri dell'assegnazione dei contratti, almeno dal punto di vista pubblico. Tutti saremo a conoscenza di questi parametri, che le compagnie sicuramente conoscevano. E poi ovviamente Sierra Nevada ha dovuto effettuare alcuni licenziamenti, alcuni ridimensionamenti della forza lavoro, che ovviamente era stata accresciuta in vista dell'assegnazione dei contratti e che adesso invece deve essere in parte smantellata, ma non del tutto, perché la compagnia dichiara di rimanere in attivo, di avere comunque dei contratti in corso di sviluppo e di, in ogni caso, del cash flow, E quindi vedremo dove arriverà Sierra Nevada. Eravamo tutti molto fan di Sierra Nevada, lo siamo ancora, del Dream Chaser in particolare. Vediamo che cosa sarà possibile nel futuro. Vi invito a dare uno sguardo a astronautinews.it perché ci sono almeno 5 o 6 articoli a riguardo che coprono l'annuncio dell'assegnazione e le reazioni di Sierra Nevada, il futuro di Sierra Nevada. E poi ovviamente, se state collegati, vedrete anche come proseguono le milestone di CS700 e Dragon V2. Direi che è tutto. C'erano domande nella chat per caso?
No, non ho visto domande su questo argomento nella chat.
Stiamo sulla stazione spaziale, allora. Non è la Soyuz 15 di Ricky, ma Ricky ci parla della Soyuz 14, TMA-14M.
Sì, come mi sembra dover fare un attimo il punto della situazione dopo la pausa estiva per quanto riguarda il traffico sulla stazione spaziale. L'aggiornamento più recente è che il 25 settembre Butch Wilmore, Alexander Samukutayev e Elena Serova sono decollati con la Soyuz TMA 15M per la stazione spaziale. Sono arrivati a bordo dopo la classica procedura di docking rapido che ormai è diventata consolidata. L'unica nota, diciamo, di costume un po' differente dal solito di questo docking è che uno dei due pannelli solari della Soyuz non si è dispiegato correttamente, e quindi vedete l'immagine della Soyuz che si avvicina alla IS prima del docking come se avesse una sola ala. Il pannello si è dispiegato correttamente subito dopo il docking, è stata la classica manovra alla Fonzi, è stata una botta e il pannello è dispiegato. Non c'è stato nessunissimo problema per gli astronauti, in virtù del fatto del docking rapid, in cui le risorse della Soyuz, le riserve energetiche della Soyuz comunque non sono sfruttate al 100%, perché comunque la Soyuz dovrebbe essere in grado di arrivare anche con un docking normale, quindi di 2 giorni, figuriamoci se la impensieri un mezzo pannello dispiegato e basta. E chi c'era a bordo della spaziale ad aspettare? A bordo ci sono Suriev, Wiseman e Gerst, che sono a bordo della stazione spaziale dal 28 maggio, scusate, e lasciano l'avamposto orbitante il 10 novembre, e da lì inizieranno veramente i giorni caldi in attesa dell'arrivo di Samantha a questo punto. Un'altra nota, diciamo, un'altra cosa particolare di questo equipaggio è proprio Elena Serova, che è una cosmonauta russa ed è, pensa, dal 1997 non c'era una cosmonauta russa impegnata in una stazione spaziale. L'ultima era stata Elena Kondakova, che ha partecipato sia a una missione Soyuz, la TM-20, e sia a una missione Shuttle STS-84. Poi dal 97 ad oggi non c'è stato più nessun astronauta russa. E se vogliamo andare ancora più indietro e torniamo all'Unione Sovietica, ce ne sono solo altre due cosmonaute, e sono proprio la Tereskova, ossia la prima donna a andare nello spazio, e la Savitskaya, che è stata la prima donna a effettuare una passeggiata extraveicolare, e tra l'altro è stata anche la prima donna ad andare su una stazione spaziale. In quel caso si tratta di una Salyut, forse la 7, non ricordo bene. E quindi sì, se ci pensate, solo 4 donne, quindi se prendiamo in considerazione sia l'ex Unione Sovietica sia la Russia, cosmonauta è un po' una cosa che stride con la statistica, visto che comunque la Russia è sempre stata fortemente partecipe nelle attività spaziali. Questo è un eufemismo, insomma, è sempre stata una partita tra americani e russi, è stato più spazio agli uomini per quanto riguarda i nostri amici. Sì.
Da alcune indiscrezioni apparse sulla stampa russa avevo letto che potrebbe anche essere l'ultima per un po' di tempo, quindi non si aspettano di particolarmente aumentare la quota o cercare di rendere la percentuale.
Comunque è la prima che fa una missione di lunga durata di 6 mesi.
per forza, perché la prima era un STS 84, era il 97 della stazione spaziale, non c'era niente, direi, no, sì, perché nel 99 l'hanno iniziato. Quindi.
Beh, ma c'era la Mir.
Ah beh, giusto, non avevo considerato.
Tant'è vero che pensavo che fosse una missione sulla Mir, l'ultima prima di... una missione di lunga durata sulla Mir, pensavo.
Dunque, direi...
No, probabilmente no, perché sennò...
STS-84, vado al volo su Wikipedia, sì, è una missione MED verso la Mir, però è durata 9 giorni.
Ok, una taxi mission probabilmente. Ottimo, stiamo in territorio
Luigi
russo?
Luigi stava dicendo qualcosa.
Ah, scusa.
Io? No, ho solo detto sì. Quello della...
Ah, sì, sì.
La lunga durata.
Certo.
Bene, stiamo in territorio russo con il nuovo cosmodromo? Letteralmente in territorio sì. Russo, visto che Baikonur non lo è.
Ecco, per capire proprio questa notizia e il contesto, ricordiamo che lo storico cosmodromo di Baikonur... dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica non si trova più in Russia, si trova in una nazione indipendente, il Kazakistan, e la Russia ha ottenuto di continuare ad utilizzare le storiche strutture pagando però un affitto piuttosto salato, che è dell'ordine dei 120-130 milioni di dollari l'anno. Per questa ragione ormai è stato preparato da diversi anni un progetto per costruire un nuovo cosmodromo anche per i lanci con equipaggio, perché ricordiamo che da Baikonur partono le missioni del programma umano russo sia con le missioni Soyuz con equipaggio sia con le missioni automatiche Progress, e questo progetto è stato creato per realizzare un nuovo cosmodromo, questa volta in territorio russo, appunto a Vostochny, che si trova nella regione nord-orientale della Russia. Sono iniziati i lavori ormai da diversi anni e sembra, e questa è la notizia, che siano anche piuttosto in ritardo. Che cosa è successo? Che il 2 settembre, quindi del 2014, il presidente russo Vladimir Putin è andato a visitare il cantiere di Vostochny, e i giornalisti, i cineoperatori hanno naturalmente ripreso la visita del presidente e hanno inquadrato anche dei fascicoli informativi che mostravano una timeline delle operazioni, soprattutto dei futuri voli, dei futuri lanci da questo cosmodromo. E si è visto che le informazioni su questa timeline, quindi aggiornata adesso, non corrispondono a quelle più ottimistiche di cui si disponeva prima. Nella posizione del 2018, in questa timeline, era segnato il lancio del laboratorio automatico OKT, il nome è scritto OKPA-T, non so esattamente quale sia la pronuncia esatta. Si tratta di un laboratorio automatico abitabile che dovrà trascorrere lunghi periodi in orbita autonoma, e ogni 6 mesi circa si dovrà agganciare con la stazione spaziale per essere utilizzato e abitato dagli astronauti. Questo veicolo fa parte effettivamente del programma umano russo, ma non è una missione con l'equipaggio, mentre dalle informazioni di cui si disponeva prima, il 2018 sarebbe stato l'anno del primo lancio con equipaggio. Quindi se in questa timeline più aggiornata si trova un lancio automatico questi collaudi, questi lanci automatici precedono in generale quelli con equipaggio, se ne può dedurre che molto probabilmente il lancio con equipaggio sarà postecipato, secondo alcuni non potrà venire prima del 2020, e la ragione è che la Russia era anche in ritardo, e anche in ritardo con la realizzazione del lanciatore pesante che servirà per i nuovi lanci con equipaggio, l'Angara 5, che dovrà essere utilizzato per un nuovo tipo di veicolo abitato, il successore della Soyuz, che si chiama PTK-NP, la cui costruzione, ormai l'avrete capito, è ancora in ritardo. Nel frattempo al cosmodromo di Vostochny era stata costruita una rampa, erano iniziati i lavori per la costruzione di una rampa del lanciatore Soyuz 2, che verrà utilizzato nella versione Soyuz 2-1B proprio per il lancio del laboratorio automatico di cui parlavamo prima, l'OKT. Però questo lanciatore non è sufficientemente potente e sicuro per essere utilizzato con i lanci, per gli attuali lanci con equipaggio, quindi per le attuali navicelle Soyuz. E quindi questo cosmodromo, anche se verranno completati i lavori per questa rampa del Soyuz 2, che peraltro è una versione un po' vecchia del lanciatore Soyuz, non potrà ancora lanciare né le vecchie capsule, vecchie per modo di dire, nel senso che vengono utilizzate ancora attualmente per i voli verso la stazione spaziale internazionale, né quelle che dovrebbero sostituirle, appunto la capsula PTK-NP, che ha una forma conica e nelle intenzioni dovrebbe sostituire proprio la Soyuz. Questi contrattempi, queste circostanze, i fatti che vi ho riferito, quindi la visita del presidente Putin, danno un'idea della situazione un po' di stallo e di ritardo del programma spaziale sovietico, soprattutto in ambito umano, che è forse quella più visibile. E questo un po' è sorprendente perché, ricordo, ne abbiamo parlato anche nella stagione precedente di Astronauticast, proprio il presidente Putin aveva stanziato una quantità piuttosto ingente di fondi proprio per rilanciare il programma spaziale russo. Ma evidentemente, come spesso capita anche in progetti tecnologici, quando c'è un progetto in ritardo non basta semplicemente avere nuovi soldi per farlo accelerare, per riportarlo sulla tabella di marcia. Quindi il cosmodromo di Vostochny, almeno per lanci con equipaggio, non potrà essere utilizzato almeno fino al 2020.
Project management. Il mio professore di project management diceva sempre che 9 donne non fanno un bambino in un mese. Quindi non basta mettere più risorse su un progetto a volte. Luigi che ride, mi spiace. C'è stato molto silenzio e tutti erano mutati. Eviterà di... Va bene.
Questo non l'avevo ancora sentita, però in effetti non fa una grinza, eh?
È abbastanza comune nell'ingegneria. Mi sorprende. Stiamo a vedere, come sempre, quello che succede. Purtroppo l'astronautica russa è un po' imprevedibile da quel punto di vista. Di questo laboratorio che sarebbe in volo libero e si attraccherebbe attraccherebbe la stazione spaziale soltanto periodicamente, ogni 180 giorni. Mi fa pensare al progetto originale di Columbus. Columbus sarebbe dovuto essere un free flyer e attraccare la stazione spaziale soltanto periodicamente. Credeteci o no, ma addirittura nell'hardware di Columbus ci sono ancora dei riferimenti a questa modalità, quantomeno in termini di nomenclatura. Bene, abbiamo raggiunto la fine delle notizie di oggi, dico bene, quindi possiamo traghettarci verso la seconda parte, quella delle rubriche, con l'interludio. Siamo ovviamente oltre la nostra ora e un quarto tradizionale, ma è la prima puntata e ci pertenerete ovviamente.
Per il momento un'ora e 7 minuti, se ho contato bene.
Pensavo meglio, ma va bene. Ringraziamo i nostri articolisti che ci riforniscono di notizie, di argomenti da discutere qua su Astronauticast, e che mantengono ricche le pagine di astronautnews.it. Astronautnews.it è una delle principali fonti di informazione in italiano sullo spazio. Vi invitiamo a visitarla, a condividere gli articoli che vi piacciono, a lasciare commenti, insomma, a utilizzarlo, perché noi lo mettiamo lì, l'associazione ISA lo mette lì proprio per voi, quindi non lasciatelo scappare. Come ho detto, commentate, fateci sapere che cosa ne pensate. L'altra cosa che vi voglio raccontare, che vi voglio raccomandare, è di contribuire all'associazione ISA. Potete diventare soci, potete, se vi piace quello che stiamo facendo, senza considerare le battute che faccio io o la qualità audio di Ricky, a un livello abbastanza teorico. Se vi piace quello che facciamo, potete diventare soci dell'associazione ISA su www.isa.it, ci sono tutte le informazioni. Potete diventare soci magari per l'anno 2015. Che inizierà a gennaio, oppure per l'anno in corso 2014, o potete farlo anche visitandoci a Lecco il 23, il 24 e il 25 di ottobre e iscrivendovi direttamente sul posto all'associazione ISA. Il fatto che stiamo in piedi, l'intera baracca sta in piedi soltanto con donazioni e membership dell'associazione è la garanzia che vi forniamo un servizio abbastanza indipendente, che non abbiamo nessun tipo di influenze o di al di là del fatto che alcuni di noi lavorano nell'ambiente, quindi magari ci sentiamo un po' con le mani legate, ma cerchiamo di essere il più schietti possibile e il più completi e informativi. Se per caso vi piace quello che facciamo, e davvero non riesco a spiegarmi perché, specialmente questa sera, perché mi sento un po' stanco, ma se vi piace quello che facciamo, condividete, come dico sempre, esponete accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo e magari qualcuno di loro sceglierà di stare con noi e di ascoltarci o di leggerci tutti i giorni o con buona regolarità. Già, questo ci farebbe felici. Ciò detto, possiamo partire con la parte più amata, quella delle rubriche, in particolare la rubrica più amata, con una sigla Machine Generated, almeno per questa settimana, che lancio or ora, le storie di Nonno Apollo.
Vladimir Remek è un altro carneade dello spazio, nel senso che forse non ne avete mai sentito parlare, ma occupa un posto importante nell'esplorazione dello spazio. Ha avuto infatti un ruolo simile a quello di Yuri Gagarin e Alan Shepard. Gagarin è stato il primo cittadino sovietico nello spazio, oltre che il primo uomo nello spazio. Alan Shepard è stato il primo cittadino americano nello spazio e Vladimir Remek è stato il primo cittadino non sovietico, russo e non americano nello spazio. Ebbe l'opportunità di volare, di fare la sua missione nello spazio nell'ambito del programma sovietico Intercosmos, Intercosmos con la K. Un programma di cooperazione e di collaborazione spaziale internazionale voluto dall'Unione Sovietica è iniziato già negli anni 60, già dal 1967, che prevedeva sia missioni e attività con veicoli automatici che con equipaggio. In pratica, Intercosmos dava la po possibilità a varie nazioni di far volare dei propri astronauti, dei propri cosmonauti nello spazio. Collaboravano innanzitutto a Intercosmos, quindi avevano ricevuto la possibilità di far volare i propri cosmonauti, innanzitutto le nazioni del blocco sovietico, del Patto di Varsavia e anche del Comecon, quindi l'Organizzazione per la Cooperazione Economica voluta dall'Unione Sovietica. Poi facevano parte anche avevano avuto l'opportunità di volare con Intercosmos anche cosmonauti di nazioni socialiste come Cuba e il Vietnam, ma anche di paesi non allineati come l'India e la Siria. Ma il programma Intercosmos non si limitava soltanto a queste nazioni politicamente e culturalmente vicini all'Unione Sovietica, comprendeva anche nazioni con cui c'erano nazioni occidentali con cui c'erano dei buoni rapporti di collaborazione, per esempio la Francia, ricordiamo che l'astronauta francese Jean-Luc Chrétien ebbe l'opportunità di fare due missioni nell'ambito del programma Intercosmos. Fino al 1988 vennero lanciate 15 missioni con 14 cosmonauti provenienti da questi paesi che vi ho accennato. Appunto, ricordiamo che Jean-Luc Chrétien volò due volte. E Vladimir Remek fu proprio il primo a compiere una di queste missioni dal 2 al 10 marzo del 1978, quindi una missione di circa una settimana su una stazione spaziale. Allora c'era la Salyut 6, a bordo della quale Remek trascorse appunto questa settimana. Arrivò e tornò sulla Terra Vladimir Remek a bordo della Soyuz 28, pilotata che aveva come comandante un cosmonauta sovietico. Era un equipaggio soltanto di due cosmonauti. Il programma Intercosmos aveva prevalentemente scopi propagandistici, politici, ma ognuna di queste missioni aveva comunque un programma scientifico. E Vladimir Remek quindi fu il primo a volare nel programma Intercosmos ed era all'epoca un cittadino cecoslovacco. Gli osservatori occidentali si erano posti il problema, cercavano di capire quale fosse la sequenza delle varie nazioni scelte per questo programma. Sembrava non esserci nessun ordine in questa nelle nazioni che mandavano i loro cosmonauti nello spazio con il programma Intercosmos, ma poi si resero conto semplicemente che veniva seguito l'ordine alfabetico, e quindi a Remek toccò il primo posto perché la prima era la lettera C della Cecoslovacchia, e quindi è così che capitò ad essere il primo, lui personalmente e la sua nazione, a prendere parte al programma Intercosmos. Nonostante però questi scopi prevalentemente propagandistici, Intercosmos è stato anche un laboratorio di cooperazione internazionale, non solo per il gran numero di nazioni che hanno potuto partecipare. I sovietici, dicevamo, per scopi propagandistici vollero battere gli americani sul tempo nel favorare dei cittadini non sovietici nello spazio, perché si sapeva che nell'ambito del programma Shuttle gli americani avrebbero fatto volare sui loro veicoli, sulle loro navette, anche cittadini di paesi occidentali. E dicevo che è stato comunque un importante laboratorio di cooperazione spaziale internazionale, e vennero fatte altre varie ipotesi di estendere questo programma anche ad altre nazioni, in particolare gli Stati Uniti. Negli anni 70, per esempio, si pensò di organizzare un programma Shuttle Salyut, in cui far agganciare una navetta Shuttle a una stazione spaziale Salyut, oppure negli anni 80 addirittura si ipotizzò di far visitare la futura navetta spaziale sovietica, il Buran, la futura stazione spaziale americana. All'epoca si sarebbe chiamata Freedom, la stazione spaziale, alcuni dei componenti della quale confluirono poi nell'attuale stazione spaziale internazionale. Quindi ha avuto anche un ruolo importante Intercosmos per preparare il terreno alle future collaborazioni internazionali che tuttora proseguono, non soltanto con gli Stati Uniti, ma poi anche a nazioni occidentali europee nell'ambito del programma della Stazione Spaziale Internazionale. E a proposito proprio della missione di Remek sulla Soyuz 28 e sulla Stazione Spaziale Salyut 6, si racconta una barzelletta che dà un po' un'idea di come veniva considerato il ruolo di questi cosmonauti ospiti sui veicoli spaziali russi. Si dice che il povero Remek sia tornato a terra, ma ricordo che questa è una barzelletta, con la mano tutta arrossata, perché questo diceva la barzelletta, quando cercava di toccare qualche cosa, di manovrare qualche dispositivo sulla stazione spaziale, i colleghi russi lo picchiavano sulle mani dicendogli non toccare nulla, non rompere nulla, insomma non fare nulla. Quindi questa barzelletta dava un po' un'idea del ruolo, diciamo così, non proprio fondamentale e primario che veniva riservato a questi cosmonauti non russi, ma
Assomiglia un po' alla storia che diceva Mike Mulane riguardo ai politici e ai giornalisti che avevano volato all'inizio del
esatto, e
programma
un po'
Shuttle.
diciamo, gli astronauti part-time che poi avrebbero volato anche nel programma Shuttle.
Anche in
Ma
Armageddon
speriamo
c'è
comunque.
una specie di citazione in cui c'è un
Sì.
russo che americani tutti cowboy voler toccare tutto, rompere tutto.
Evidentemente è un tema ricorrente. Speriamo comunque di aver ridato un po' di dignità a questi astronauti del programma Intercosmos e soprattutto di aver ricordato il ruolo fondamentale di Vladimir Remek, che ricordiamo ha svolto un ruolo simile, ha avuto un ruolo storico simile a quello di Gagarin e Shepard ed è stato il primo cittadino non sovietico e non americano a volare nello spazio. Per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Sarebbe dovuto esserci un gong, ma ho fatto
È il
just.
pensiero che conta, grazie lo stesso.
Abbiate pietà di me. Puntata 1. Probabilmente intorno alla puntata 15 più o meno saremo a regime. Tutto funzionerà comincerà a rompersi per la fine della stagione. Mettiamola così. Altra rubrica più o meno regolare, quella della stazione spaziale, in particolare della scienza sulla stazione spaziale. Abbiamo a bordo della stazione spaziale la quarta missione operativa della capsula Dragon, con un sacco di esperimenti interessanti. Ci sono dei pesci, ci sono dei ratti, due coccodrilli, un orangotango e non si vedono due leocorni. Veramente, ci sono veramente dei ratti all'interno del laboratorio americano. E ci sono dei pesci all'interno di degli zebrafish all'interno di GEM, di Kibo, del laboratorio giapponese, e poi anche un sacco di cose interessanti da posizionare all'esterno della stazione spaziale. Quello che volevo segnalare era Rapid Scat, perché mi piace ricordare che, pur essendo un payload NASA, è ospitato dalla External Facility del laboratorio Columbus. Vediamo se riesco a farmi a mostrarvi una immagine. Eccola qua. Che arriva. La stazione spaziale ha molti punti in cui è possibile mettere payload esterni, sia di tipo alimentato, sia di tipo semplicemente passivo, come materiali esposti allo spazio. Columbus ha 4 posizioni dove possono esserci messi dei payload anche alimentati. È stato installato nei giorni scorsi prima un adattatore per rendere, vediamo un po', ecco qua, per rendere la parte l'exposed facility bassa starboard di Columbus una nadir, quindi per poter mettere un payload verso il basso quando la posizione bassa era già occupata da HDEV, la serie di telecamere ad alta definizione di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Quello che vedete qua invece sulla parte esterna è Rapid Scat. Che cos'è uno scatterometro? Non so se è la traduzione più corretta di scatterometer. Si tratta di un dispositivo che misura il vento dallo spazio. Vi chiederete come è possibile misurare il vento stando all'esterno dell'atmosfera. È una domanda più che lecita. Il trucco, ovviamente, c'è sempre un trucco, è che il nostro pianeta è ricoperto al 70% di acqua, come sicuramente saprete, e il vento sulla superficie del mare causa onde. Una delle cause del moto ondoso sono i venti sulla superficie. Utilizzando una complessa tecnica basata sul radar, una antenna girevole che emette segnali di tipo radar, è possibile. Immaginate di puntare un laser, ad esempio, per avere vediamo un po' se riesco a fare un esempio comprensibile. Puntando un laser su una superficie perfettamente piatta, come potrebbe essere l'oceano calmo, il laser verrebbe riflesso e non potete vedere, non vedrete il ritorno perché andrà nella direzione opposta rispetto alla vostra. Se invece il mare non è piatto, non è calmo, ma ci sono delle onde, avrete un ritorno perché quando l'onda causa una superficie perpendicolare alla direzione del laser, ci sarà un ritorno del laser. In questo caso non si tratta di laser, come dicevo, ma si tratta di segnali radar. E in questo modo è possibile, tramite dei calcoli abbastanza complessi di cui assolutamente ignoro la funzione, è possibile stimare il moto ondoso e di conseguenza stimare venti, stimare correnti e altre informazioni che possono migliorare i modelli che gli scienziati hanno a disposizione, ad esempio per la previsione dei cambiamenti climatici o semplicemente delle previsioni del tempo a breve termine. Da dove arriva QuickSat? RapidSCAT è interessante perché si tratta del backup, della strumentazione di test e di backup di uno strumento a bordo di un satellite chiamato QuickSat che NASA ha in orbita da qualche anno ormai. L'antenna a bordo di QuickSat si è guastata, non ha più la possibilità di girare, quindi la misurazione del satellite è parecchio compromessa, non è possibile avere una precisione come quella che si aveva all'inizio. Di conseguenza è stato possibile con relativamente poca spesa mettere lo strumento in un payload esterno per la stazione spaziale, mandarlo a bordo con una capsula Dragon e in pochissimi anni passare dal progetto al deployment, al rilascio del payload. Come per AMS, qualcuno faceva notare che la stazione spaziale è un ottimo testbed per vivere nello spazio, per supportare la presenza umana nello spazio, ma non troppo per la scienza dell'osservazione della Terra o per AMS dell'osservazione del cosmo, della cosmologia, delle alte energie. Ma in questo caso c'è un'ottima controargomentazione. La maggior parte degli scatterometri che ci sono attualmente nello spazio sono in un'orbita polare, anche QuickSat. Penso che fosse, e quindi forniscono la copertura della Terra con le regole di un'orbita polare, specialmente eliosincrona di solito. Quindi, bene o male, passaggi nello stesso punto della Terra più o meno alla stessa ora del giorno, tutti i giorni. Il vantaggio di avere la copertura di quasi il 100% della superficie, ma con QuickSat in un'altra orbita, come mostra questa immagine qua, potremmo avere un altro punto di vista. Inoltre, l'orbita della stazione spaziale incrocia quella degli altri satelliti, ci saranno molte occasioni in cui sia la stazione spaziale, sia gli altri satelliti con uno scatterometro, sia QuickSat per quello che può ancora fare, sia altri satelliti di altre agenzie spaziali, potrebbero osservare lo stesso punto di oceano allo stesso momento e quindi tararsi a vicenda, fornire più misurazioni della stessa porzione di mare e quindi migliorare vicendevolmente le proprie misurazioni. Questo è QuickSat. Su pesci e ratti e quant'altro vi daremo magari aggiornamento in una prossima puntata della rubrica ISS su Astronauticast. Abbiamo soltanto due link della settimana, non abbiamo più altre rubriche, dico bene? Allora,
Confermo.
l'uomo link della settimana è Riccardo, uno è direttamente suo, lo metteremo nel link e non lo possiamo mostrare. Per una ragione di copyright, diciamo?
Sì, se l'avete già visto, è il teaser che ho lanciato per la stazione 8, un estratto di Gravity doppiato dal sottoscritto e da Veronica nel forum Ferrosnike. Divertente, non lo dovete giudicare voi, sennò peccherei di
Un
presunzione.
ringraziamento particolare a Veronica, sì.
Che si è prestata. In realtà, forse sapete il backstage, che in realtà questa cosa mi è venuta in mente subito quando sono uscito dal cinema e ne parlavo giusto con lei, visto che eravamo andati in un gruppetto di forum astrotico a vedere Gratti.
Quindi un anno fa.
No, sì, infatti, a quel punto in cui dice che ascolta la radio potrebbe starci bene col podcast e poi vabbè, la cosa è scema, poi mi è tornato il lampo di genio per il teaser della stagione.
Adesso ne voglio un altro con Gian Pietro che doppia l'eschimese con la radio.
Va bene, ne penserò qualcosa. E altro link della settimana è il poster, diciamo, non è non ufficiale, il poster alternativo dell'Expedition 42. Come sapete, nelle missioni spaziali c'è un poster dell'equipaggio, diciamo, istituzionale. Più capita che gli astronauti si divertano a fare dei poster alternativi, spesso ispirati da film, dal mondo della musica, insomma, chi più ne ha più ne metta. In questo caso, lo sapete, Samantha, quanto sia appassionata della guida galattica di autostoppisti, quanto sia stata incredibile la coincidenza che la sua Expedition sia proprio la 42, è venuto quasi naturale fare un poster ispirato proprio alla guida galattica degli autostoppisti. Vi basta caricare il poster originale del film, della locandina, e metterlo a confronto con quello che hanno realizzato gli astronauti, è una cosa veramente fantastica. Di questi poster alternativi ne abbiamo visti parecchi, alcuni sono anche molto photoshoppati. Però qui guardate, si sono dati da fare costumi con anche tutte le varie finezze che trovate in giro per l'immagine. Guardatela, divertitevi perché è assolutamente spassoso. Soprattutto anche la di Wirth a me fa molto, molto
Come
ridere.
aveva anticipato Samantha, è veramente epico.
Assolutamente d'accordo.
Sono riuscito alla fine a mostrarla. Purtroppo il mio computer è un po' lento, ma eccola qua. E tra l'altro io non l'ho ancora visto questo film. Ho letto i primi due libri e credo di aver sentito l'audiolibro del terzo, ma non era proprio l'audiolibro, era l'adattamento ufficiale BBC che era andato in onda sulla radio svariati anni fa. E penso proprio che andrò a vederlo. Che lo vedrò. Perché mi ha incuriosito. L'adattamento cinematografico. Sapevo che esisteva, ma non l'avevo considerato. Quindi fa parte delle migliaia di cose trasversali che essere appassionati di astronautica ci fa scoprire. Come diceva prima Riccardo, che è diventato radioamatore a causa dell'astronautica, come me, tra l'altro. Bene, direi che questa è la fine della puntata 1. L'appuntamento è torniamo al giovedì.
Giovedì 9 ottobre.
Questa puntata era di mercoledì soltanto per ragioni logistiche, cerchiamo di essere poi più o meno regolari. Arriverà molto presto la pausa per l'Astronauticon, non credo che riusciremo a essere in diretta il giorno prima, ma ne parliamo ovviamente la settimana prossima. Dovrebbe essere verso le 10, un po' come oggi, la puntata della settimana prossima. Da
Comunque
parte mia.
vi anticipo,
Vai.
scusa un attimo, Mike, come teaser, che nell'episodio 2 o 3, quindi già dal prossimo forse episodio, è una questione logistica, avremo un'intervista a un ospite molto importante, molto molto interessante.
E poi vabbè, pian piano arriveremo poi anche al momento del lancio di Samantha, quindi aspettatevi stagione col botto proprio. No.
Cominciate a fare i popcorn. No, non
Esatto.
fategli adesso perché poi non sono buoni all'ora del lancio.
Insomma, spargete la
Ingombratevi.
voce, portate i vostri amici, incatenatevi.
Da parte mia, con la nuova sigla di chiusura, Michael Sacchi, Astronauticast Studios di Monaco, è tutto da Carmagnola.
Luigi Morielli vi saluta.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Fino alla prossima puntata ci potete seguire su forumastronautico.it.
E da Modena.
Riccardo Rossi per amici Rick and Real con un sacco di DOS nel suo audio. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto.
Ready comes, dicono a volte. Ready comes. Fino alla prossima puntata della stagione 8. Non ci credo ancora che la stagione 8. Quello che posso dire è ad Astra.